File 5, pagina 29. La deportazione avveniva nel più grande segreto. Se è vero che dopo il primo annuncio ufficiale dell'istituzione dei campi di concentramento di questi non si è più fatto parola, è altrettanto vero che migliaia di cittadini del Terzo Reich sono scomparsi dalla circolazione nei 12 anni del regime hitleriano e che qualcuno doveva pur accorgersene. Se ne accorsero certamente congiunti, amici e conoscenti, ma anche gli addetti ai lavori, cioè i poliziotti, i funzionari, i postini, i ferrovieri, i civili che lavoravano nelle fabbriche a contatto con gli schiavi in casacca a righe. Ma erano tutti vincolati dalla consegna del più rigido silenzio. Molti dunque sapevano ed hanno taciuto, ma molti di quelli che sapevano hanno ancora oggi la spudoratezza di negare una verità che scotta. E questa verità è ancora più orripilante quando si tratta delle migliaia di anormali, paralitici, menomati mentalmente, vecchi ed invalidi che, per garantire la sedicente purezza della stirpe ariana, furono avviati nei casè per proseguire poi verso apposite installazioni come il castello di Hartheim, dove furono soppressi secondo le direttive dell'operazione eutanasia. Non si trattava più di nemici reali o immaginari del nazionalsocialismo. Si trattava semplicemente di bocche inutili, di costose escrescenze di una società che, nell'utopia di chi la proponeva, doveva essere rifondata e ripulita delle sue scorie. Erano anche questi gli aspetti salienti ed incredibili della versione nazista verso i diversi, gli Untermenschen, i sottouomini, individui di secondo grado, ossia pattume purulento e puzzolente del quale occorreva disfarsi al più presto ed in tutti i modi. Un paese di puri non poteva concedersi il lusso di lasciarsi inquinare da una pericolosa ed indesiderabile convivenza. «Jedem das seine», «ad ognuno il suo», ammoniva il motto di uno dei campi più tristemente noti. «Ad ognuno il suo». A te la morte, a me la vita. Questo era il Reich dei mille anni, promesso e pronosticato da Hitler e sognato da milioni di nazisti. Dunque, com'era, che cosa era questo universo concentrazionario? Il Lager era costituito in genere da un agglomerato di baracche in legno o in muratura, denominate block, e destinate a dormitorio oppure ai servizi essenziali del campo: comando, corpo di guardia, cucine, magazzini e laboratori. Si potrebbero menzionare anche i sedicenti ospedali, nei quali si faceva finta di curare la gente, ma che, nella maggioranza dei casi, erano solo l'anticamera verso le camere a gas ed i luoghi dove si effettuavano i più ignobili ed inutili esperimenti pseudoscientifici. Il campo era cintato da una doppia rete di filo spinato, nella quale veniva immessa della corrente ad alta tensione. Torrette con fari e mitragliatrici consentivano la vigilanza. Talvolta un profondo fossato rendeva maggiormente impraticabile l'accesso e quindi qualsiasi tentativo di fuga dal lager. I primi prigionieri vi giunsero a piccoli gruppi, con i normali mezzi di trasporto pubblico. Poi, quando la deportazione assunse le dimensioni dell'esodo di massa dalle prigioni e dai campi di raccolta dei paesi invasi ed occupati, interi convogli di carri merci scaricavano una fiumana di gente d'ogni età e condizioni sulle rampe delle stazioni adiacenti, o addirittura esistenti dentro i recinti dei lager. Qui avveniva la prima selezione, Uomini e donne che, ad occhio e croce, sembravano validi ed abili al lavoro, venivano schierati da una parte, dall'altra tutti gli altri, dei quali si sarebbe persa ogni traccia. I prescelti, indrappellati fra urla e bastonate, depredati di tutto ciò che avevano addosso, letteralmente nudi, passavano alla disinfezione, l'igiene prima di tutto. Poi, depilati ed immatricolati, venivano assunti in forza. Oramai non erano che un numero inciso su una targhetta che ognuno aveva l'obbligo di conservare accuratamente o tatuato sul braccio, ma questo avveniva solo ad Auschwitz. I numeri non erano progressivi, ma riferiti al convoglio. Alcuni numeri furono attribuiti diverse volte, il che costituì poi una delle difficoltà quasi insormontabili quando, dopo la liberazione, si tentò un censimento dei deportati registrati nei vari campi. Seguiva un periodo di quarantena durante il quale, rivestiti della casacca a righe, di pochi stracci, di biancheria, calzando degli zoccoli di legno, i nuovi arrivati dovevano apprendere le regole fondamentali dei riti e della disciplina concentrazionaria. Non ci voleva molto per ridurli allo stato subumano. Cancellata ogni individualità, privati degli accessori più umili come il fazzoletto, il cucchiaio, lo spazzolino per i denti, la carta igienica, stipati nei block, privi di areazione, di riscaldamento, di servizi igienici, spesso carenti d'acqua, costretti a dormire, se ci riuscivano, in quattro, talvolta in sei, sul pagliericcio di un letto a castello, storditi da una grandinata di ordini urlati in una lingua che i più non comprendevano, essi scendevano a precipizio la china della degradazione fisica e psicologica alla quale ben pochi sapevano resistere. Rigorosamente isolato dal mondo esterno, angosciato per la sorte dei familiari, costretto ad un'ossessionante promiscuità collettiva, ognuno era solo con se stesso e con la propria sorte. Quando, finito questo prologo sconcertante, i deportati venivano finalmente avviati al lavoro, restavano loro ben poche possibilità di sopravvivere e di considerarsi e comportarsi ancora come degli esseri umani. Com'era dunque la giornata del deportato? In genere la sveglia veniva data un'ora prima del sorgere del sole, in modo che i gruppi di lavoro, Arbeitskommando, potessero uscire dal campo con la prima luce del mattino. Appena suonata la sveglia, tutti saltavano giù dal letto e si precipitavano verso i rubinetti dell'acqua, laddove questi esistevano, per tentare di lavarsi. Subito dopo occorreva tentare di recarsi al gabinetto o a quelle rudimentali installazioni che ne facevano le veci. In ambo i casi si faceva la fila, ci si prendeva a spintoni perché perdere il proprio turno significava rinunciare per tutta la giornata all'una o all'altra funzione. Poi bisognava rifare il proprio giaciglio, cioè squadrare perfettamente le coperte sul pagliericcio. Ad Auschwitz ho avuto da fare con uno Stubenältester, anziano della camerata, un figuro che proveniva dalle patrie galere del Terzo Reich, il quale controllava con un righello la perfetta planarità e squadratura delle coperte. E se queste non tornavano, volavano ceffoni e calci nel sedere. Quindi, adunata sul piazzale dell'appello per il primo conteggio del mattino. In genere era un'operazione relativamente sbrigativa, perché il vero conteggio era già stato effettuato la sera prima e, salvo i morti della notte, i conti fortunatamente quadravano. Dopodiché si formavano le brigate del lavoro. Ogni gruppo aveva il suo bravo per modo di dire, capo, i Vorarbeiter, sorta di capisquadra, il loifer, corriere, e talvolta il dolmetscher, interprete. Gli Arbeitskommando si recavano inquadrati, allineati e al passo al proprio posto di lavoro, che in taluni casi si trovava ad alcuni chilometri dal campo. I lavori erano di natura disparata, dallo sterramento di strade e fossati alla costruzione di edifici vari, dall'allevamento dei maiali alla confezione di divise e scarpe, dalla fabbricazione di utensili, munizioni, motori, armi, aeroplani ai prodotti chimici. Poi c'erano i servizi inerenti alla vita del campo: le cucine, il magazzino, scarpe e vestiario, la manutenzione del campo stesso. Pompieri, infermieri, impiegati erano in posizioni privilegiate, ma su tutti incombeva, ossessionante e mortificante, la disciplina del campo. In che cosa essa consistesse lo dice chiaramente il documento allegato a queste pagine, e che vi consiglio di leggere attentamente, tenendo presente che, quando si parla di bunker, si tratta di un cubicolo non più grande di una cuccia per i cani, che, quando si dice 25 bastonate sul sedere, che era una delle punizioni più comuni, queste venivano regolarmente somministrate sulle reni ed erano non di rado mortali. Il lavoro prevedeva orari intorno alle 70-80 ore settimanali, secondo le condizioni del clima e della visibilità, per le ragioni che ho già addotto. Si lavorava anche di domenica mattina. Il pomeriggio era libero, ma spesso onorato da punizioni collettive, le cosiddette Block o Lagersperre, cioè il divieto di uscire da un determinato blocco, o addirittura esteso a tutti i blocchi del Lager, un modo come un altro per rendere piacevole ed apprezzata l'agognata tranquillità di poche ore. Al rientro dal lavoro, rotti i ranghi dell'Arbeitskommando, ognuno ritornava al proprio blocco per schierarsi poco dopo sul piazzale dell'appello per il conteggio serale. E qui, molto spesso, veniva attuata una delle forme più raffinate e debilitanti di tortura fisica e morale. Migliaia di deportati e deportate erano costretti a stare sull'attenti, immobili ed inquadrati, in attesa che i conti tornassero, fra il crescente nervosismo dei guardiani e dei loro sottopancia. Bastava un errore di trascrizione dei rapportini dei vari reparti, l'improvvisa assenza per malore o per morte di qualcuno, che l'appello si protraeva per ore ed ore, con qualsiasi clima, inferendo crudelmente sui deportati già stremati da una debilitante giornata di lavoro. Nello stomaco non avevano che la poca e spesso pessima minestra che era stata servita loro sul posto del lavoro. Li attendeva un liquido nerastro, gabellato per caffè, ma che era solo un parente povero dell'infuso servito la mattina, prima della sortita verso il lavoro, accompagnato talvolta da una fetta di pane di segale e un pizzico di margarina. Ai privilegiati toccava anche una fetta di salsiccia, sulla cui origine e composizione nessuno osava indagare, dal momento che serviva a modo suo a tappare i buchi dello stomaco. Finito l'appello, si poteva rientrare nei blocchi, ma ogni tanto un'altra sorpresa attendeva i malcapitati: il controllo dei pidocchi, l'aborrito Loisenkontroll. Di nuovo, tutti fuori, tutti nudi, in mezzo alla strada, con qualsiasi tempo, a farsi frugare nei vestiti, nelle pieghe del corpo. Un pidocchio, un morto, testualmente, ein Laus, ein Tote, frase che non ha bisogno di commenti. Questa era la giornata dietro il filo spinato dei Lager. Questo era il modo semplice, economico, per uccidere senza torcere un capello a nessuno. Questa era la scienza del genocidio, la Gründlichkeit, ovvero la meticolosità nazista nel ripulire il mondo dai diversi. Invece che rischiare la vita sui fronti di combattimento, i volontari delle SS preferivano applicarsi con impegno all'assolvimento dei loro compiti, ma siccome non amavano neppure sporcarsi le mani con la plebaglia concentrazionaria, trovavano più comodo e produttivo affidarsi alla collaborazione di alcuni mascalzoni della loro stessa risma, dai quali li distingueva solo una diversa divisa e dei quali si sarebbero disfatti senza batter ciglio alla prima occasione. Non bisogna dimenticare che il Kazé doveva prima di tutto servire per distruggere l'uomo nell'uomo, scartando tutti quelli che non valeva la pena di sottoporre a questo processo. L'ecatombe dei vecchi, dei bambini, dei malati rispondeva a questo principio. Occorre tuttavia ammettere che, da lager a lager, secondo i tempi e le circostanze, le condizioni di vita, di lavoro e di sopravvivenza variavano, spesso sostanzialmente e senza alcuna spiegazione plausibile. I superstiti possono testimoniare di fatti incredibili e contraddittori, perché nei campi di concentramento nazisti è successo di tutto e si potrebbe dire il contrario di tutto. Vi convivevano il bene e il male, la cattiveria più spietata ed il più sublime eroismo. Si formavano gruppi privilegiati accanto a masse amorfe di individui ormai privi di ogni residuo segno di umanità. Si potrebbe, parafrasando Orwell, affermare tranquillamente che tutti erano uguali, ma alcuni erano più uguali degli altri. A distinguere i singoli prigionieri sulla casacca a righe ognuno di essi portava inscritto su un rettangolino di tela il proprio numero di matricola ed un contrassegno che ne indicava la categoria e provenienza. Triangolo rosso, deportati politici. Triangolo verde, delinquenti comuni. Triangolo viola, testimoni di Geova. Triangolo rosa, omosessuali. Triangolo nero, asociali vari. Triangolo bruno, zingari. All'interno del triangolo una lettera designava il paese d'origine, I oppure It per l'Italia. Gli ebrei si distinguevano per un secondo triangolo giallo, rovesciato rispetto a quello della categoria di appartenenza, in modo che formasse una specie di stella di Davide, simbolo dell'ebraismo. Arbeit macht frei. Questo era dunque l'universo concentrazionario. Originariamente i campi di concentramento erano dei luoghi di rieducazione politica di avversari dei quali il Partito Unico Nazista non tollerava neppure l'esistenza. Nei lager essi dovevano essere ridotti all'impotenza, distruggendo la loro personalità, tagliandoli fuori da ogni contatto con la popolazione, costringendoli a lavori inutili con una disciplina vessatoria, assurda ed umiliante, incitandoli alla delazione e comunque al ripudio delle proprie convinzioni. La persecuzione non risparmiava neppure le loro famiglie, che vivevano emarginate e circondate da un alone di sospetto e di disprezzo. Poi, con l'evolversi degli avvenimenti e l'andamento della guerra, i nazisti furono indotti a modificare la loro politica. La deportazione nel frattempo non era più individuale o di piccoli gruppi, ma di massa. E la macchina bellica hitleriana, dopo la chiamata alle armi di tutti gli uomini validi, aveva bisogno di braccia per le sue industrie. Al programma di annientamento dei sottouomini subentra così l'idea del lavoro coatto. La logica della violenza deve tener conto delle esigenze, della strategia e della situazione militare. Nei campi di concentramento si organizza un'attività produttiva ed economica gestita dalle SS a beneficio proprio e di alcune grandi imprese tedesche. Nelle immediate vicinanze dei lager si stallano stabilimenti dell'IG Farben, della Siemens, della Daimler-Benz, di Messerschmitt e di molte altre aziende. Si stipulano vantaggiosi contratti di appalto della manodopera, che è lì a portata di mano e non costa quasi nulla. Chi vorrà sopravvivere dovrà lavorare e se non ce la farà, peggio per lui. Si scavano gallerie per installarvi fabbriche al sicuro dei bombardamenti alleati, si attivano cave di pietra necessarie per la ricostruzione degli edifici danneggiati, si producono uniformi, attrezzi, prodotti chimici, armi, motori, aeroplani e nelle micidiali caverne di Dora i missili V2. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Diventa il beffardo motto dei lager. Ma la libertà passa solo per il camino del crematorio. Uomini e donne ridotti a larve, sostenuti a malapena da un'alimentazione insufficiente e scadente, in condizioni climatiche spesso dure, hanno trascinato così la loro grama esistenza dal campo al posto di lavoro e viceversa. Il lavoro era, in genere, di almeno 72 ore settimanali, in molti casi due turni, uno diurno ed uno notturno, si alternavano e si scambiavano lo stesso giaciglio. Per ogni minima infrazione, per ogni mancanza considerata sabotaggio, la prospettiva era quella di pene corporali feroci, della prigione di rigore in cubicoli non più grandi di un canile, dell'impiccagione. Chi era sano e resistente veniva mantenuto in vita perché serviva ai fini della produzione bellica. Chi si ammalava o non resisteva fisicamente era senz'altro destinato alle camere a gas. La sopravvivenza di un deportato in quegli anni ed in quelle condizioni non superava i pochi mesi. Nei casei si moriva di fame, di sfinimento, di sevizie, di fatica, ma spesso perché veniva a crollare ogni argine allo scoramento. Eppure, in quelle terribili condizioni, vi furono uomini e donne che, sfidando i propri aguzzini, seppero tenere alta la testa, organizzando movimenti clandestini di resistenza, sfociati talvolta in aperta rivolta, facendo inceppare il meccanismo della produzione col sabotaggio dei prodotti e dei ritmi di lavoro, traducendo in solidarietà ed in aiuto verso i più deboli la loro volontà di non lasciarsi sopraffare, di non perdere la propria dignità e la speranza nella liberazione. Pagina 37.